Oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Bentornati a Oltre le Barriere, oggi il nostro ospite è Antonello Zanda, direttore della società umanitaria Cineteca Sarda, e gli rivolgiamo subito un caloroso saluto di benvenuto.
Benvenuto a Oltre le Barriere.
Grazie, buon pomeriggio.
Buon quello che sarà il mattina pomeriggio, avremo varie repliche sicuramente. E poi il podcast si può ascoltare in qualsiasi ora. Vai Andrea con la prima domanda.
Allora, la mia prima domanda è abbastanza semplice. Tu che sei un esperto di cinematografia, ecco, la disabilità come è stata raccontata nei vari film e nei vari tempi?
Sì, è stata raccontata in modo molto diverso, anzi, in realtà molto spesso non è nemmeno stata raccontata, diciamoci la verità. Agli inizi della storia del cinema, soprattutto quando il cinema era muto, la disabilità non era al centro dell'interesse delle produzioni cinematografiche. Diciamo che possiamo dire che incomincia a esserci un interesse nei confronti del cinema con un capolavoro del 1932, Freaks, che è considerato di Todd Browning, che è considerato uno spartiacque, no? Nella storia del cinema, perché nei pochi esempi di cinema che trattava la disabilità, come per esempio Il Gobbo di Notre Dame, tratto da un'opera di Victor Hugo, non c'era l'interesse da parte del cinema a raccontare il mondo del disabile. La funzione del personaggio era dentro una storia che raccontava altro, no? E che soprattutto si rivolgeva a un pubblico verso il quale il cinema cercava di stimolare emozioni di un certo tipo. Freaks è stato una vera e propria rivoluzione, anche se bisogna ricordare che Freaks fu censurato, fu tagliato, è uno di quei film invisibili che è stato scoperto successivamente. Freaks è uno spartiacque perché per la prima volta il disabile, il deforme, il mostro è protagonista del film. Protagonisti del film Freaks sono una sorta di personaggi disabili, veramente tronconi umani, gente con disabilità le più varie, che venivano utilizzati come fenomeni da baraccone, erano fenomeni da circo, perché questo era sostanzialmente la vita del disabile o di molti disabili, soprattutto se nascevano nelle fasce sociali più disagiate. E invece con Freaks il disabile diventa protagonista con tutta la sua sensibilità, con la sua umanità. In un certo senso Freaks porta all'attenzione di tutti un mondo che chiede riconoscibilità, di essere visto per quello che è e non perché tu hai bisogno di soddisfare i tuoi sensi di colpa con atteggiamenti ipocriti, con sentimenti soprattutto ipocriti nei confronti di questo mondo. Freaks è stato veramente un film spartiacque, però ricordiamoci, fu tagliato, fu censurato, fu fatto diventare un film invisibile, perché comunque le produzioni cinematografiche cercavano di fare del cinema un momento di intrattenimento del pubblico, mostrare i mostri
i mostri doveva essere funzionale al
esattamente
spettacolo.
Esatto, nel momento stesso in cui il pubblico aveva bisogno di vedere cose strane, come capitava nei circhi, no? La gente va al circo e aveva bisogno di vedere questa cosa fuori, fuori dal comune, andava bene.
I cosiddetti fenomeni da baraccone.
Esatto, appunto. I fenomeni da baraccone. Però nel momento in cui il mostro, tra virgolette, entra dentro la tua vita e incomincia a costruire una relazione con te, allora c'è il blocco, c'è lo stop, no? E la comunità, politicamente e socialmente, li risbatte al muro, li rimette lì dove stanno e cerca di emarginarli là dove sono sempre stati emarginati e isolati dal mondo. Il cinema è stato maestro di questo. Posso fare un altro esempio? Se pensiamo al cinema del periodo fascista, il periodo fascista trattava i disabili come tutti diversi. Se tu guardi il cinema di quegli anni, tu non solo non vedi i disabili, ma non vedi nemmeno i poveri, non vedi quelli che bisogna nascondere perché offendono la borghesia che stava al potere allora, no? Quindi lì il disabile è un diverso come tanti altri che vengono marginalizzati, e il cinema non deve far vedere, perché il cinema deve raccontare altro, deve mostrare quanto siamo belli, quanto siamo bravi, quanto siamo buoni, quanto siamo normali. Ecco, la normalità è sostanzialmente quello che il cinema cerca di raccontare, e vuole che il pubblico aspiri a quella normalità. Poi ovviamente la disabilità è stata raccontata in modo molto diverso negli anni successivi, no? Mm-hmm. E un altro film spartiacque in questa storia è The Elephant Man di David Lynch del 1980. Perché è un film spartiacque? Perché intanto racconta una storia vera, il caso Merrick, no? Con il dottor Treves, no? Che cerca di restituire a Merrick, nonostante la sua mostruosità, una sua normalità. Scopre fa vedere al pubblico che questi che venivano considerati mostri non erano persone mostruose da tutti i punti di vista, erano persone intelligenti, sensibili, che sapevano comunicare, erano in grado di restituire e di confrontarsi con il mondo dei normali, tra virgolette. E quindi diventa uno spartiacque. Perché? Perché Merrick è un fenomeno da baraccone che il dottor Treves cerca di strappare a quel mondo per portarlo in un altro mondo, che è quello dei normali, e vuole dimostrare che questi non sono mostri, non sono fenomeni da baraccone, ma sono persone che hanno diritto a un'esistenza, a una loro vita normale, perché hanno una loro intelligenza, hanno una capacità di comunicare, hanno tutto quello che abbiamo noi, ma in modo diverso, perché un qualcosa li rende diversi, o fisicamente o anche psichicamente, perché questo discorso ovviamente va allargato non soltanto al disabile che è un mostro fisicamente. Questo discorso riguarda per esempio anche i pazzi, quelli che venivano considerati folli, i malati, la malattia mentale, no? Questo, il ragionamento della disabilità, noi dobbiamo vederlo ad ampio spettro, e quindi allargato non soltanto a quelli che venivano considerati fenomeni da baraccone, ma anche a persone che hanno una menomazione che non li porta a diventare dei fenomeni del baraccone così di primo approccio, come per esempio i muti, i sordi, oppure i malati di mente, che tu non vedi subito la disabilità.
Io ricordo quando ero giovane il successo che ebbe Rain Man, per esempio.
Sì. Ecco, Rain Man è un altro tipo di cinema, cioè non è un altro tipo di cinema, è un altro momento. Negli anni 80 il cinema incomincia a raccontare storie di persone che hanno una loro disabilità, ma che li configura come persone geniali, no? E questo è classico, per esempio, dei film che trattano il tema dell'autismo. Quando tratti il tema dell'autismo è facile fare questo scambio narrativo, quindi consentire sostanzialmente alla storia di invertire il meccanismo della comunicazione, rappresentare costoro non più come fenomeni, ma come persone che hanno una loro genialità. È un altro modo per far passare comunque il messaggio che il disabile va approcciato in un modo diverso, come dirà poi la convenzione dell'ONU del 2006, quando dirà che i disabili vanno approcciati nel senso del rispetto della loro diversità, e configurando tutta una serie di elementi che consentono di garantire questo rispetto. Quindi i disabili hanno diritto a avere una vita indipendente, hanno diritto all'accesso all'informazione, hanno diritto a una vita culturale. Stranamente, in questo spunto mi consente di dire una cosa nuova: nella convenzione dell'ONU è lasciata fuori una sfera su cui cinema recente ha insistito molto, cioè la sfera della sessualità, la sessualità dei disabili. C'è un film di Francesco Canavà del 2020, Because of My Body, che racconta una storia molto interessante, perché è la storia di Claudia, che è una ragazza che ha un problema fisico per cui non riesce a camminare come le persone normali, ha una sua disabilità fisica, no? Che entra in relazione con un cosiddetto love giver. Love giver sono persone che hanno la funzione di costruire un rapporto affettivo con gli altri.
Ne abbiamo parlato,
no?
Oltre le barriere.
Benissimo, se ne avete parlato, quindi voi sapete bene quel tempo. Ecco, questo film, per esempio, mette in gioco un aspetto nuovo dell'aspetto che è, forse non veniva preso in considerazione prima, ma i disabili, se hanno diritto a una normalità, hanno diritto anche a vivere in un modo normale la loro sessualità.
Senti, ritornando al cinema, mi viene questa domanda, correggimi se sto sbagliando, ma c'è un avvicinamento anche della camera da presa alla persona, e quindi sì, a vedere anche dal suo punto di vista il mondo, essere anche dentro il disabile.
Certo, infatti il cinema cambia completamente atteggiamento, cambia senso, cambia semantica della comunicazione, possiamo dirla così, quando i disabili incominciano a diventare protagonisti dei film. Questa non è una garanzia, perché il meccanismo narrativo lo governa la produzione e lo governa il regista. In molti di questi film ci sono, è vero, disabili, ma sono relegati a una funzione narrativa che non li riguarda dentro la storia, no? Eppure sono disabili, però hanno una funzione narrativa diversa. La vera rivoluzione c'è quando il protagonista o il coprotagonista è un disabile. E allora, quando tu racconti la storia di un disabile, non puoi raccontarla in modo superficiale, devi entrare dentro la sua vita, devi cominciare a raccontare la sua sensibilità, il suo modo di pensare, certo, e così via. Molti film recentemente, o meglio, anche quando trattano il tema della disabilità, la trattano sempre nella forma della coppia, cioè ci sono molti film che raccontano una relazione tra un disabile e un normodotato, no? Per esempio, una polemica recente c'è stata quando Riccardo Milani ha realizzato questo film Corro da te, no? Che è la storia tra una ragazza disabile e un normodotato. La polemica è sorta perché a ricoprire il ruolo del disabile hanno chiamato Miriam Leone, una ragazza normale.
Esatto, quello, no? C'è molta questa polemica, ma se c'è un attore sulla carrozzina,
esatto,
perché devo prendere un attore, esatto, normale per fare il disabile sulla carrozzina?
Esatto, la polemica è corretta perché dal punto di vista psicologico lo spettatore si sente in un certo senso garantito dal fatto che quel disabile che vede in realtà non è un disabile e lo vede in modo diverso. C'è poco da fare. È un errore fondamentale voler raccontare la storia di una relazione tra un disabile e un normodotato facendo fare il ruolo del disabile a un normodotato. Ma che senso ha fare un film del genere? Io sono d'accordo con quelli che hanno polemizzato su questo film. Certo, poi alla fine il film può anche non avere il compito di raccontare quella cosa. Poi il regista dice: ma a me questa cosa non mi interessa assolutamente, io volevo raccontare altro, no? Però che senso ha, visto che ormai c'è tutta un'area di riflessione e di analisi intorno al problema dei disabili attori, no? Di come per esempio trattarli sul set, no? Che tipo di relazione costruire sul set con i disabili, che è sempre un problema, no? Perché se è vero che il cinema si è sempre posto il problema di come porsi davanti allo sguardo del disabile, il problema è la relazione, no? come guardo lo sguardo del disabile, no? A maggior ragione questo problema ce l'ha il regista. Potrebbe anche essere del tutto impreparato ad affrontare una relazione di questo tipo, e allora magari, sai, il regista sul set, in genere i registi sul set bravi, se tu chiedi, sono dittatori, dei veri e propri autoritari, gente che Kubrick per esempio trattava malissimo gli attori. Si dice, non tutti ovviamente, però molti registi hanno questa fama di i registi che hanno con l'attore in quanto tale un rapporto conflittuale, no? Ci sono anche quelli ovviamente che sono diversi, però molti registi, e questi, quando tu hai a che fare con una persona che ha una sensibilità diversa, che non è appunto un normale, come lo devi trattare? Non c'è una sorta di impreparazione da parte del mondo del cinema, perché questo discorso non riguarda solo il regista, riguarda l'elettricista, riguarda lo sceneggiatore, sì, riguarda il montatore, cioè riguarda tutta la troupe.
Forse, certo. Forse in generale la società a volte è impreparata a relazionarsi con le persone con disabilità, quindi anche il cinema rispecchia problema.
Il cinema rispecchia esattamente quello che è la nostra società, no? Per cui c'è ancora, secondo me, molto da fare. È vero che comunque il cinema può dare un apporto enorme, molto è cambiato nel cinema perché molto è cambiato nella società, però tutto ciò che è cambiato nella società è ancora del tutto insoddisfacente. Ricordo che nel 1979, per esempio, è nata questa associazione LEDA, la Lega per i diritti degli handicappati, infatti LEDA è un acronimo, no? Mm-hmm. Che è nata, esiste ancora oggi, e fa un lavoro di ricerca, di formazione e anche di promozione della cultura cinematografica, perché loro hanno un archivio cinematografico sulla disabilità, la sede mi pare che sia a Milano. La LEDA ha fatto un grande lavoro da questo punto di vista per fare in modo che il tema della disabilità, la LEDA nasce da genitori e da ragazzi disabili, sono loro che fondano la LEDA, un gruppo di genitori che hanno figli disabili oppure addirittura adulti disabili, fondano la LEDA in polemica con lo Stato, perché lo Stato ignora completamente. Siamo nel 1979, ovviamente, non siamo nel 2000, stiamo parlando di quasi 50 anni fa, però la LEDA esiste ancora oggi e continua a fare questo lavoro di formazione, di divulgazione e di promozione e anche di lotta politica. Il vero tema oggi è fare in modo che il cinema abbia un valore politico rispetto al tema della disabilità, perché se il
quindi
cinema
che possa incidere,
esatto,
in modo.
No, che possa raccontare e spingere la società
al cambiamento,
alla trasformazione su alcuni punti. Se il cinema non ha un ruolo politico e resta nel puro intrattenimento, il disabile è usato in modo funzionale all'intrattenimento.
E
allora la vera, il vero valore del cinema è se il cinema prende e si carica su di sé tutte le possibilità che ha di comunicare e di forzare su questo aspetto e farsi un cinema politico. Se è così, e il cinema ne ha tutte le possibilità, e da questo punto di vista il cinema è cambiato tantissimo, perché questo ruolo lo ha ricoperto, e The Elephant Man è stato un film svolta non solo perché ha recepito una trasformazione in atto, ma perché l'ha stimolata. Dopo The Elephant Man sono nati tantissimi altri film su questi temi, no? Se non è stato apripista, è stato certamente di forte stimolo. Pensiamo anche a L'Enfant Sauvage di Truffaut, che racconta la storia del ragazzo selvaggio, no? Di un ragazzo assolutamente, in un certo senso, disabile, perché era analfabeto, non aveva avuto nessun contatto con il mondo umano, e quindi era un primitivo. Lo possiamo definire una sorta
comunque
di disabile.
Un po',
no?
Tutti questi film sulla disabilità sono portatori anche di polemiche, di pensieri opposti. C'è chi dice che è un bel film, c'è chi dice che racconta il disabile sempre nello stesso modo.
Viva Dio!
E quindi sono... questo... l'importante è che se ne parli.
Esatto,
forse.
Esatto, infatti, viva Dio! Proprio per questo, se il film diventa frutto di una polemica, che poi ovviamente deve avere anche una sua... un suo risvolto politico, altrimenti la polemica è fine a se stessa, si spegne subito, no? Questa polemica, per esempio, su Miriam Leone, che ricopre il ruolo di un disabile, può essere una polemica utile da questo punto di vista, perché pone all'attenzione una questione, no? Se tu lotti perché il disabile si senta normale, perché come tutti gli altri nella società non lo puoi e far fare a un normale il ruolo di un disabile. È come se oggi continuassimo a usare il maschio per fare ruoli femminili, ma non nel senso di fare una queer, no, proprio per fare ruoli femminili, come si faceva per esempio nel teatro greco, no? Che i ruoli femminili erano,
oppure se un bianco,
oppure
il bianco
esattamente
colorato.
Se un bianco fa il ruolo di un nero. Polemiche tra l'altro anche abbastanza recenti, perché c'è stato un film in cui hanno colorato un bianco per fargli fare la parte del nero, però diciamo che da questo punto di vista...
Io, Antonello, ho un'ultima domanda, poi l'ultima verrà farà Andrea, è anche molto breve, forse anche molto semplice. Se tu, nello scandagliare e analizzare la produzione che nasce in Sardegna, hai rintracciato anche in quella amatoriale, su cui la Cineteca Sarda, società umanitaria, ha lavorato parecchio, sei incappato in qualche materiale che potrebbe essere utile facendo un lavoro?
Pochissimo, però. Pochissimo. Intanto diciamo subito che quando parliamo di cinema io non distingo mai, quando io dico film, non distingo mai il documentario dalla finzione. Per me il film è film, sia che sia documentario, sia che sia finzione, sia che sia corto, sia che sia lungo. Perché ancora oggi c'è qualcuno a cui io dico: hai visto quel film? Allora è un documentario? No, di quello da parli? Ah no, ma quello è un documentario. No? Sì, come se fossero due cose diverse.
Questa mania di classificare.
Intanto diciamo questo, quindi quando io parlo di film, parlo di questo. Ecco, una cosa che possiamo mettere in evidenza, che forse non l'abbiamo messa in evidenza, è che è aumentata moltissimo la produzione di documentari che affrontano i temi. Ci sono veramente degli ottimi lavori dal punto di vista del documentario. In Sardegna purtroppo non c'è quasi nulla su questo tema. Gli unici due film che io ricordo sono Vietato attraversare i binari di Francesco Bussalai, che parla di 7 ragazzi down che fanno un corso di formazione per diventare bagnini e ci riescono. È una cosa che era stata promossa dall'Agenzia Regionale per il Lavoro, infatti Francesco lavorava all'Agenzia Regionale per il Lavoro quando produsse il film, e quello è un documentario che lui aveva realizzato per raccontare quel corso di formazione, ma ovviamente raccontava anche una storia di in cui i protagonisti, no? Era un documentario, esatto. Però in un certo senso era un documentario che poggiava su attori veri che avevano fatto il corso, no? Che facevano se stessi nel documentario. Un altro recentissimo è questo, La saggezza nelle mani di Antonio Sanna, realizzato con l'Istituto per i Ciechi di Via Sant'Ignazio, in cui racconta la storia di un cieco che è riuscito a trovare un modo di esprimersi nel mondo dell'artigianato in modo straordinario. Mi sono segnato anche il nome perché te lo dico subito, Antonio Frau, ecco, ha imparato l'arte dell'intreccio e della legatoria da cieco, no? E racconta una storia straordinaria di un cieco che è riuscito a trovare
segnato per questa forma espressiva, quindi,
però adesso io non vorrei sbagliarmi, magari mi sto dimenticando qualcosa, ma così a primo acchito non mi ricordo altri lavori, e in ogni caso se anche ce ne fosse qualcun altro, la produzione è veramente marginale su questo tema.
Quindi è più, qui in Sardegna è più un lavoro documentaristico che di una storia nella quale c'è un disabile.
Sì, e questo anche per una ragione sostanziale: fare film di finzione è un'operazione molto costosa, molto difficile, si fanno poche produzioni di cinema di finzione, diciamo, rispetto a quelle che sono le possibilità che hanno i nostri registi. È più facile dal punto di vista produttivo fare un documentario perché ha dei costi molto minori, ma ben vengano anche i documentari se affrontano questi.
E voi nel vostro archivio avete qualche film legato alla disabilità?
Certo, quelli che ho citato ce li abbiamo tutti, ma ce ne sono tantissimi altri, c'è una buona filmografia sul tema della disabilità. Noi facciamo tra l'altro un festival, il Babel Film Festival, dedicato al cinema parlato nelle lingue minoritarie, e noi riconosciamo come lingua minoritaria la LIS, la lingua utilizzata dai sordomuti. E per cui in programma noi abbiamo sempre avuto film in cui i protagonisti sono sordomuti, perché dovevano per forza parlare la LIS, e non soltanto italiana, anche la LIS americana, nordamericana, sudamericana.
E adesso qua non vorrei aprire una polemica o comunque una discussione lunghissima perché siamo in chiusura, però i film devono essere anche audiodescritti in modo tale che sottotitolati, in modo tale che possano essere accessibili.
Sì, certo. Questo riguarda ovviamente soprattutto i non vedenti. E noi abbiamo la tendenza a fare i sottotitoli per tutti i film. Tutti i film del Babel, per esempio, sono tutti sottotitolati, un po' perché sono stranieri, comunque andrebbero sottotitolati lo stesso. Però c'è il film sottotitolato per non udenti, è una sottotitolazione un po' speciale, particolare, perché deve anche raccontare altre cose, non deve soltanto raccontare quello che si dicono i protagonisti, ma deve descrivere le situazioni. Da questo punto di vista c'è una totale indifferenza rispetto a questo problema, anche se è vero che comunque se tu guardi le produzioni internazionali, ormai la produzione internazionale cerca di fare i sottotitoli sia per non vedenti che per
le audiodescrizioni.
Dovrebbe fare anche l'audiodescrizione.
L'audiodescrizione. No, a questo punto di vista siamo indietro. Siamo assolutamente.
Su questo bisognerà fare molto, un ciclo
molto
di puntate.
Esatto. Però ti ricordo, fare questo lavoro è un'operazione che implica dei costi. In realtà, perché non lo si fa? Non perché non lo si vuole fare, perché si arriva con l'acqua alla gola già alla fine della produzione. Anche fare i sottotitoli normali è un problema. Molti film li fanno anche senza sottotitoli. No? E i sottotitoli sono necessari perché se tu vuoi dare una diffusione internazionale al tuo film, devi dare i sottotitoli in inglese, no? Quelli sono assolutamente necessari. Le grandi produzioni lo fanno perché ormai si partecipa a tutti i festival, Mereu, Pau, Cabiddu, Marcias, e gli altri, Columbu, adesso non li cito tutti, ma per dire, loro quando fanno un film, la produzione vuole partecipare ai festival e la sottotitolazione è necessaria in inglese per quello. Non viene fatta contestualmente quella con le audiodescrizioni. Questo è perché? Perché è un problema di costi. In realtà, ecco, se si trovasse il modo, ecco, politicamente potrebbe essere interessante questo, dare un incentivo, no? Per esempio, tanto tutti i nostri film hanno dei contributi regionali. Finalizzare il contributo relazionale, per esempio, alla realizzazione anche dei sottotitoli con audiodescrizione.
Speriamo.
Questo potrebbe essere uno stimolo per cui vuoi il finanziamento, devi farmi anche questo. E allora quando li costringi gli autori e le produzioni, le cose le fanno.
Bellissimo, allora ci lasciamo con questo auspicio e questo particolare segno di sviluppo e di civiltà, che è quello che di cui stiamo parlando.
Grazie per aver partecipato oltre le barriere.
Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. Ciao, buona serata.
Questa puntata si chiude qui. Oltre le barriere è una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli per Radio X Cagliari Social Radio. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it.